Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Tembo Radio Maracanã, sempre con voi in studio Marco Piccari. Poi ci sono già gli ospiti, tutti presenti, allora vado rapidamente a presentarli tutti. Comincio da Stefano Impalomeni. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
A te, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ritrovo con grande piacere anche Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Oggi con grande piacere con noi anche il direttore Claudio Brachino. Buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Allora, certo. C'è anche l'inviato Inter al volo, Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Ivan, senti, questo vertice, mi sai dare qualche indicazione? Che stiamo, insomma, così cercando di... Allora, che succede lì?
Non ti so dire se sia finito, perché l'allenamento dell'Inter è finito oggi intorno a mezzogiorno. La dirigenza sì. Era già presente da questa mattina ad Appiano, c'era in programma questo faccia a faccia che si può svolgere, insomma, tranquillamente anche a pranzo. Tutto sommato non è che si parli, non c'è un potenziale esonero sul tavolo, è un confronto, visto il momento delicato dell'Inter, tra la dirigenza e il tecnico per cercare di trovare insieme delle soluzioni, compattare un po' l'ambiente, anche avere magari delle risposte. Ci sono state alcune scelte fatte a Udine che non sono state totalmente comprese dalla dirigenza, insomma un confronto, ma non è che ci saranno particolari sviluppi. Zaghi sarà comunque l'allenatore dell'Inter questa sera, domani, nei giorni a venire, e avrà a partire dalla sosta il compito di cambiare un po' la rotta rispetto a quello che è successo in questo avvio di campionato, insomma, con le 3 sconfitte su 7 giornate che sono pesanti.
Bene, staremo un po' a vedere. Io voglio chiedere, visto che insomma si va sempre, abbiamo già detto dai primi giorni di questa settimana, no, che la posizione di entrambi gli allenatori rimane comunque stabile nella loro panchina, voglio sentire il direttore Claudio Brachino se è d'accordo, perché domani poi c'è il CD anche in casa Juve, qualcuno si aspetta addirittura un qualcosa di importante da questo CDA che potrebbe riguardare in qualche modo Allegri, anche se leggiamo sempre che ci sono queste 12 partite adesso quando si ricomincia, che sono importanti sia per Allegri che per Inzaghi. È giusta la decisione, direttore, di proseguire con questi due allenatori in questo momento?
Guarda, innanzitutto faccio una piccola premessa, mi sembra giusto per gli ascoltatori, anche per te, che io, cioè, come sai, la mia anima sportiva fa parte di mille mie altre anime giornalistiche.
Certo, certo.
Davanti a me il settimanale economico-politico appena lanciato, se mi permetti,
ci
ricordo anche qui. Quindi io, insomma, sulle notizie mi sento gli altri colleghi che ne sanno più di me. Io, come sempre, sul calcio do una valutazione che è complessiva, che è, se vuoi, tra virgolette, anche politica. Penso che sia giusto, perché soprattutto nel caso di Inzaghi, imputargli tutta la questione della crisi dell'Inter attualmente mi sembra ingiusto. Non è che cambi un allenatore perché ha sbagliato le sostituzioni. Si è fatta una discussione su queste sostituzioni pazzesche. Allora, se questa è la categoria, anche Pioli ha sbagliato le sostituzioni, mi sembra, nella partita, e si è beccato un rigore che forse poteva evitare, no? Dice, nel caso di Zaghi c'è un problema, mi sembra, complessivo, che è anche un problema di mercato. Io sono stato ospite in un programma all'inizio dell'estate, ho detto che, per esempio, io ai ritorni non ci credo. Non ci credo mai, sono sempre diciamo delle operazioni che anche da un punto di vista simbolico, psicologico, mentale non funziona. E l'Inter, per riprendersi Lukaku, secondo me ha sbagliato mercato. A proposito di ritorni, il ritorno ad Allegri è sbagliato in principio, è un allenatore sbagliato, perché è stato 2 anni fuori, è stato cacciato malamente alla fine dalla Juve, anche se il problema della Champions lega con la partita, io l'ho vista in diretta a Torino con l'Ajax, perso in casa, ha perso una fattura, no, con la società. Quindi sono ritorni che non funzionano. Però gli hai fatto un grande contratto, in 2 anni stai cercando di fare una squadra, ma male, ci sono delle responsabilità anche di mercato, di scelta. Quanto sono dell'allenatore, quanto sono del sistema che ti è intorno? Insomma, io credo che le responsabilità vadano condivise, no? O l'allenatore è totalmente passivo nella costruzione di una squadra, oppure è corresponsabile della società, che vuol dire che gestisce i soldi, quanti soldi, come, con quale strategia, quanto punta sui giovani, quanto punta su un certo tipo di figure, insieme per costruire una squadra che funziona. La Juve è stata costruita male anche quest'anno, per di più prendi Di Maria e dà una gomitata nello stomaco a Monza, capisci? Cioè, appena ne ho promosse, ma che non farebbe neanche un giocatore debole di nervi che prendi non dal Paris Saint Germain ma da una squadretta. Hai Pogba che si è dovuto operare, ma non è stato chiaro sulle sue condizioni fisiche, e nello stesso tempo c'è una querela da cronista col fratello e coi fratelli, no? Quasi sì, una specie di storia maledetta.
Che già si sapeva quella, era una cosa che già si sapeva.
Allora questo è responsabile dell'allenatore. Quindi alla fine, per carità, come nel caso dei direttori responsabili, faccio questo mestiere, si paga, no? Per questo si chiama responsabile, anche per legge. E paghi tutto anche quando le colpe non sono le tue. Però alla fine io direi che momentaneamente è giusto andare avanti con entrambi, probabilmente cercando di limitare i danni. In questo mi sembra che l'Inter si è messa molto meglio come squadra, come forza e anche come giocatori, come qualità, come idea di gioco rispetto alla Juve, che onestamente l'ho vista nelle ultime volte, ma insomma mi sembra veramente neanche una lontana parente della Juventus di Conte, ma neanche della Juventus di Sarri.
Ravezzani,
e la domanda qual è?
No, su questa situazione qui di proseguire, no, con questi due, noi non ci siamo sentiti in questa settimana, no? Abbiamo letto tante cose, però ecco, è giusto oppure secondo te sarebbe il caso di pensare ad un eventuale cambiamento?
Ma se è giusto, una misura in cui entrambi i club non hanno un'idea chiara in testa se dovessero cambiare, no? Se ci fosse un'alternativa disponibile, efficace, a un costo ragionevole, l'avrebbero già fatto probabilmente. Poi certamente il dato di fatto è che sono due squadre che sono in crisi di gioco oltre che di risultati, no? Perché non ricordiamo una sola partita memorabile su 9, 7 di campionato e 2 di Champions, né dell'una né dell'altra. E questo è un aggravante. Dopodiché, noi ne parlavamo ieri anche in diretta qua, si dice che un allenatore dà qualcosa in più alla squadra se è bravo, e un allenatore invece che perde la testa, che perde le coordinate, toglie qualcosa alla squadra. A me sembra che sia Inzaghi che Allegri stiano togliendo, rispetto alla potenzialità dell'Inter e della Juventus, qualcosa. Il punto è rimetterli in carreggiata. Da questo punto di vista la Juventus non ha la dirigenza forte che ha l'Inter, però è anche vero che quello che abbiamo visto, cioè Inzaghi in modo pavido come Allegri fa una intervista parlando con un giornalista che non mette tra virgolette,
ma di moda adesso, va.
Eh beh, è una cosa un po' vile, no? Cioè, tu hai la conferenza stampa, ti metti davanti alle telecamere e dici, guardando negli occhi tutti, quello che pensi. Non è che chiami il giornalista amico che scrive senza mettere tra virgolette, ma che fa sapere. E dopodiché, dopo questa intervista, scopriamo che l'Inter a sua volta fa sapere che certi errori di mercato sono stati colpa di Inzaghi. E poi l'Inter fa sapere che lo convoca per dargli qualche consiglio.
Infatti io ho detto, Fabio, che ci sono stati questi giorni una prima parte pro Inzaghi, adesso contro Inzaghi, perché oggi per esempio mettono in evidenza gli acquisti sbagliati, no? C'era un però, sentivo, chi è? Claudio?
Sì, volevo intervenire un attimo su una cosa che mi ho affrontato spesso con i colleghi che sono i metodi del giornalismo sportivo, senza che io dia giudizi, che nessuno qui sta sul piedistallo, però io abolirei oramai tutte le conferenze che si fanno nel post partita, anche tutte le interviste che si fanno per i diritti alla fine della partita. Io li ho anche diretti questi giornalisti. Alla fine le domande sono sempre le stesse nel corso dell'anno, nessuno fa domande vere e nessuno dà delle risposte vere, quindi paradossalmente tutto questo meccanismo in genere delle cose parallele che hanno i difetti che voi avete giustamente detto, ma allora tutta questa ideologia cosa facciamo a fare? Per fare delle piccole analisi demenziali che non serve a niente. Poi qualcuno si alza e fa una domanda per davvero e sapete cosa è successo, no? Quello che si offende perché ha usato quell'aggettivo, mi sembra che Allegri una volta si è inveito con uno che gli ha detto l'aggettivo, non mi ricordo, fallimentare, adesso non mi ricordo qual era il fatto.
Sì, una cosa del genere.
Allora però ridiamo a tutto il giornalismo sportivo, anche nelle liturgie ufficiali, un minimo di peso, se no è inutile che le facciamo tutte queste cose con quelle interviste tutto uguali, che poi uno c'è appena una cosa, tutti si disturbano e minacciano di non venire più, anche se poi ci devi venire perché hai comprato i diritti, no? Allora, ma che giornalismo è? Da che roba è? Insomma, no?
Ravezzani?
No, ma c'è una parte di verità e una parte di sbagliato in quello che dice Claudio. Non facciamo, come si suol dire, ogni erba un fascio. Il giornalismo sportivo ha giornalisti servili, tanto più servili nella misura in cui i siti hanno espresso poi una serie di realtà di forza Juve, viva l'Inter, e bravo Milan, che mandano loro il loro tifoso che si spaccia per giornalista per le domande. Questo ha inquinato ulteriormente. Io sono stato squalificato più volte perché facevo le domande inappropriate, ma non è che voglio mettere me a... anche perché tanti anni fa che facevo il cronista non
ho parlato di un atteggiamento medio, no, fatto
sì, no, no, infatti
diciamo dato giudizio, parlavo di una tendenza senza tale
no, no, sono d'accordo, ma io sono d'accordo, infatti dico, c'è una cosa giusta che è l'atteggiamento medio. Una cosa sbagliata invece secondo me è che alcuni le fanno le domande, certamente come sappiamo noi che facciamo questo mestiere purtroppo da tanti anni, c'è un modo e modo di fare la domanda a uno che ha appena preso quattro schiaffoni, no? Certo. A un allenatore, certo. Diventa difficile dire non si sente un fallito, no? E allora magari gliela indorano un po'. Però è vero che molte conferenze stampa sono insopportabili. Sì, sì. C'è un'omologazione terribile, a cominciare dalle pay, no? Che pagano, ma sanno di non poter farci domande. Claudio lo sa benissimo, certe volte nel prepartita ti portano alla pay il personaggio, ma l'ha detto stampa, dice non chiedergli quella cosa.
Sì, è vero, a me è capitato facendo il bordo campo per Mediaset Premium tanto tempo fa, e ti devo dire, Fabio, che c'erano delle, non ti dico chi, però c'erano proprio degli uffici stampa che quando ti dicevano chi veniva al microfono, ti dicevano, ad esempio mi è capitato con direttori sportivi che ti dicevano non fare la domanda sul mercato. Ma come? È gennaio, non faccio la domanda sul mercato, allora chiudiamo tutto, cioè come non faccio la domanda sul mercato, cioè, quindi tu dovevi cercare lì di vabbè sì, però stavi in diretta e in qualche modo gliela facevi.
Io
perché
guarda,
non potevi...
ho detto, senza vi voglio interrompere, ne parlavo proprio oggi, dico che è più difficile dirigere in Italia, io ho diretto 2 anni Sport e Medici, devo dire, è stata un'esperienza meravigliosa, per carità, un organismo politico con un organismo sportivo. Ho molta pena, tra virgolette, per i miei colleghi e direttori, perché che sia una delle attività più complicate del mondo per il valore che calcio in questo paese, no? Quindi voglio dire,
ti interrompo io, ma vogliamo parlare del fatto che ci sono dei giornali, facciamo un nome e cognome, la Gazzetta e lo Sport, che dovrebbe essere il giornale che è più influente, quindi più indipendente dagli umori dei club, che ogni 2x3 giustifica la qualunque. Tu non troverai mai una critica approfondita, chiara, incalzante, perché poi c'hanno l'addetto stampa che dice: ah, ma voi volevate anche l'intervista esclusiva con il mio giocatore, sognate.
E quando te la do l'intervista?
Mi devo scusare col programma perché ho spostato l'argomento, sono stato un cattivo.
No, 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 ma che... no.
Anche degli imputati da Inzaghi e Allegri siamo finiti.
No, siamo finiti. Però aspetta.
No, però è vero, cioè, gli allenatori, ma che meglio.
No.
Però questo va adesso, visto che la voglio chiudere.
No,
nel senso che purtroppo c'è un'acquiescenza dovuta al costante ricatto: o tu non parli male di me, non ti chiedo di parlare bene di me, ma se tu parli male di me, non chiedermi poi di avere l'intervista che io do a te, che tu spari in prima pagina.
È vero,
mica da oggi.
L'hai detto chiaramente.
Sì, sì. Allora voglio sentire Stefano Impallomeni, perché lui, oltre ad essere stato calciatore, è stato giornalista, ha fatto l'inviato, ha avuto insomma anche lui un po' di situazioni. Stefano, vengo da te, rispondendo alla domanda, abbiamo fatto questo fuoristrada che però ci stava, Stefano.
Beh, qui abbiamo due direttori. E quindi è interessante, ho ascoltato con interesse e in silenzio. Ma io credo che, come ha detto anche Fabio giustamente, succede da una vita, non sono due mondi separati, c'è un ponte che viene unito a seconda. Cioè, io credo che la figura del giornalista sia uno strumento. Cioè, voglio dire, noi siamo abituati anche dalla categoria, hai fatto il colpo, ho fatto lo scoop, ma non esistono scoop, non esistono colpi nel momento in cui l'interlocutore decide di aprirsi e di farti fare il colpo. Cioè, non esistono domande intelligenti, non esistono domande scomode, esiste un'attitudine, un atteggiamento di chi vuol far sapere alcune cose. Ora, ci sono state queste due interviste che tu dici, Marco, vanno di moda, insomma, hanno fatto trapelare qualcosa. Non è una moda, sono due modi di far conoscere un pensiero, però oggi ho letto che hanno accollato anche Inzaghi, che perché ha rifiutato Dybala e ha puntato su Correa. Non so quanto ci sia di vero, però io credo che sia da tanto tempo così. Mm-hmm. Cioè, la figura del giornalista non è mai stata libera.
Vabbè,
nel momento in cui sei libero non lo fai
questo lavoro.
Andiamo agli allenatori, dice Claudio.
Andiamo a fare gli allenatori e facciamo fare gli allenatori.
No, per carità, però io non vedo mai, cioè, nel momento in cui uno fa una domanda comoda, Claudio, scusa, perdonami, magari arriva... il direttore che ti chiama, ma come ti sei comportato?
Ti allora, fanno dei cazziatoni che non ti finiscono.
Ti insegnano a fare il giornalista in un certo modo, poi lo fai e poi non lavori più.
No, ma certo, no, per carità.
Ma questo è esagerato, dai. Insomma, siamo lì, siamo lì, una via di mezzo, c'è una via.
Come dire, come dire, tutti gli avvocati sono delinquenti, tutti gli elettricisti ti fregano sul conto quando ti presenta la parcella. Calma, ragazzi, cioè, non puoi dire non sono liberi tutti i giornalisti. Perché ti dico, e ti dico, io ho sempre fatto, scusate l'eleganza, la straminchia che ho voluto. L'unica volta.
Mica io non dicevo, cioè in generale, ma la maggior parte non è.
Giornalista,
detto prima, ho lavorato.
Aspetta, una alla volta.
No, ma per carità, pure Marco ci ha lavorato, non è che puoi. Voglio dire, è facile parlare da fuori, giustamente, diciamo, ma quello che fa, quello è. Però voglio dire, poi dopo bisogna anche invertirsi i ruoli, no? Cioè dipende dove stai, con chi lavori,
ho aperto un
bel spaglio,
mi spiace dopo.
Aperto un bel spaglio, Claudio.
Ma detta così, scuso, non suona bene, il giornalista non è mai libero, non suona bene per nessuno, ragazzi.
No, ma io in realtà, però scusate, ho parlato di una tendenza media, senza dare giudizio, sapissimo, ci sono bravissimi giornalisti che molti lo fanno. Cioè, parlavo di una tendenza media, secondo me, di un meccanismo, forse mi sono spiegato male, che qualche volta non aiuta poi, secondo me, anche avere le informazioni giuste, anche in casi delicati come questi. Tra l'altro gli allenatori, se stiamo sempre anche le loro responsabilità mediatiche, sono delle figure che poi parlano, no? Parlano in vari contesti, quelli ufficiali appunto del post partita, parlano dei giornali, parlano delle conferenze, sono dei soggetti mediatici oggi gli allenatori, con i loro stili, no? Vogliamo parlare di Mourinho, credo che il 3/4 della sua carriera Mourinho l'abbia costruita così, non per la sua bravura calcistica, insomma. Allora però fondamentalmente una volta che tu parli ti prendi anche una responsabilità di dire delle cose e quelle che le puoi dire le dici, altre non le dici. Gran parte del nostro mestiere qualche volta è legata anche alla capacità poi di tirarle fuori, di prendere, ma io non volevo dare perché poi dopo, se no dopo sembra, ripeto, l'ho premesso senza stare sul piestato, parlavo di una tendenza media per cui escono fuori quelle cose parallele che tu dicevi, per questo l'ho detto, se no non l'avrei detto. La cosa rubata, la cosa non detta, che ripeto anche in altri campi del giornalismo è importante, però qualche volta ci aiuta poi a fare la sintesi, a capire un po' come stanno le cose, no? Perché di capire com'è la verità nel caso specifico, e torniamo al tema linguistico della tua puntata, i due allenatori, se ne vanno o se ne vanno, devono essere cacciati oppure no, li cacciano oppure no, poi questo è il tema, no? Insomma, quindi...
Stefano, chiudi tu che poi faccio l'ultimo giro e vi saluto, dai Stefano.
No, io volevo dire, mi dispiace che Fabio, cioè non volevo intendere, siamo tutti liberi, ci mancherebbe altro, liberi tra virgolette, che qualche volta non puoi muoverti fino in fondo, no? Cioè questo, perché poi crei delle come ha detto Marco, come non so, non l'hai detto tu, c'è del ricatto che tu l'intervista non me
in
la concedi,
alcuni contesti non sei libero, in alcune situazioni non sei
in alcune
libero.
Situazioni non sei ecco, diciamo così, forse ho sbagliato il termine, sei costretto a non fare fino in fondo quello che vorresti fare, per una serie di cose, no, di equilibri, cioè se sei un inviato oppure un sulla squadra, segui tutti i giorni la squadra, non è che puoi esagerare, quindi devi muoverti in una certa maniera. Se invece ti catapulti fuori random ogni tanto, così spari, te ne freghi, ecco. Quindi puoi fare quello che vuoi, insomma. Però adesso, detto questo, io credo che, voglio dire, tornando ai due allenatori, cioè, ci vuole tempo, siamo alla settima giornata, non so quanto possa essere, diciamo, indicativo questo summit, questo incontro da piano tra Marotta e Inzaghi, sarà secondo me interlocutorio, e certamente Inzaghi si gioca parecchio, come si giocherà parecchio anche Allegri, insomma, voglio dire, non so quanto possano durare, però non è che possono perdere le partite ancora, siamo arrivati a un punto di non ritorno, quindi Inter Roma e Juventus Bologna saranno molto importanti.
Tu dici che potrebbero essere decisive le prossime partite?
Secondo me, al di là di quello che si dice sui costi, da una parte Allegri con tutti questi soldi che la Juventus dovrebbe dargli in caso di esonero eccetera eccetera, e Inzaghi, si fanno 3.000 nomi anche su posto Inzaghi, e secondo me, a netto di questo, se non fanno risultati vanno tutte e due, secondo me, li sostituisco.
Allora, prima di Ivan, se ci sono aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio, naturalmente noi siamo qui come sempre, così per capire se dovesse uscire qualche cosa da questo incontro che tu hai detto che potrebbe anche svolgersi in questo momento a pranzo, parlare, insomma, per capire come far ripartire la squadra nell'azzurra.
Assolutamente,
ti sento malissimo. No. Ti sento malissimo. Metti di meglio, che non si è capito nulla.
Dicevo, no,
è la censura Inter.
Non ti sentiamo.
Non va, qualcuno lo manda.
No,
scherzo. La paranoia.
Riproviamo il collegamento dopo con Ivan. Non sento proprio nulla. No, l'ultima cosa, Ravezzani è caduto. Me lo prendete un attimo al volo perché voglio chiedere una cosa. Proprio l'ultima sul Milan. Oggi leggevo un Milan che guarda in prospettiva il rinnovo di Pioli, Leao. Insomma, Pioli dovrebbe essere sistemata la cosa. C'è, Stefano, c'è il timore che con Leao possa succedere un po' la stessa cosa che è successa con altri giocatori nel recente passato?
Ma da quello che si apprende e si legge, sì, ne parlavamo un mese fa, quella richiesta, quella possibilità dell'attacco prima della fine del mercato del Chelsea, che l'avrebbe voluto, avrebbe fatto follie per pur di averlo, di spendere oltre 100 milioni, ma la situazione lì è... Poi ci sono anche in ballo dei soldi da dare allo Sporting, non è facile. Cardinale credo che abbia fatto capire qualcosa. C'è rinnovo, ci sarà il rinnovo di Pioli quasi certamente, credo, salvo clamorosi colpi di scena, e la questione Leao è delicata e credo che vada affrontata anche in maniera trasparente, facendo sapere ai tifosi e a tutto l'ambiente come stanno le cose. Per far metabolizzare però ai tifosi com'è la situazione. Poi esatto. Se Leao poi sta bene al Milan, rinnoverà, felici tutti e applausi. Contento,
certo.
Altrimenti applausi uguale, perché a fronte di una grande cifra Leao lascerà il Milan.
Fabio,
gennaio e giugno prossimo, da quello che mi da sì. Lille, questi sono i mesi caldi.
Sì, Fabio Ravezzani, c'è il timore, ti saluto con questa, di Leao, che possa succedere una sorta di Donnarumma bis e via dicendo?
Ma mi auguro proprio di no. Il punto è molto più generale, cioè, noi abbiamo visto la proposta che ha fatto Redbird, cioè Cardinale, ai possibili investitori del Milan. Mm-hmm. A questi signori Cardinale ha detto: io nel giro di 5 anni raddoppierò il fatturato, soprattutto grazie ai diritti televisivi, e gli ingaggi aumenteranno al massimo del 10% rispetto a quelli attuali. Ora è evidente che tu non puoi pensare di aumentare il 10% gli ingaggi di una squadra che vince il campionato e che punta ad andare almeno agli ottavi di finale di Champions League, perché hai una serie di calciatori che vogliono più soldi, il principale dei quali è Leao. Quindi secondo me il Milan poi dovrà ricorrere, cosa che non fa male a nessuno alla fine, al cosiddetto player trading. A un certo punto, quando un calciatore molto forte che entra nell'orbita di Manchester, Chelsea piuttosto che Real Madrid, sai che lo vendi, ti fai un bel po' di quattrini, ne reinvesti quasi tutti in un paio di giovani di grandi prospettive, fai quello che fa l'Ajax, là, sostanzialmente. Credo che finirà così.
Ti devo salutare, Fabio, buon lavoro, grazie al direttore della Lombardia Fabio Ravezzani, un abbraccio.
Grazie,
Fabio.
Grazie a voi.
Chiudo con Claudio Brachino anche sul discorso Milan, no? Questo che ha aperto una nuova strada, che addirittura ho letto giorni fa che anche la Juve dovrebbe andare su questo tipo di direzione, no? In futuro.
No, ma sì, no, sono d'accordo con quello che hanno detto i colleghi, sia nel primo caso e nel secondo. Nel secondo intervento c'è una parte di politica del calcio che a me, come sempre, di governance, che a me affascina molto, al di là del calcio tecnico. Vabbè, allora, sul piano tecnico, vendere Leao durante questa stagione a gennaio sarebbe una follia. Si è visto che cos'è il Milan senza Leao nella partita col Napoli, no? Se Calulu prende una traversa, vabbè, però è Calulu un difensore che prende una traversa. Chi è che segna in quella squadra? Ibrahimovic sta oramai, è un simbolo. E Rebic è sempre malato. Giroud, insomma, non è che può spendersi una responsabilità con i suoi anni di essere il solo attaccante del Milan con tutte queste partite. Senza Leao il Milan, dal punto di vista proprio realizzativo, di costruzione, di occasione di gol, ma soprattutto realizzativo, non è una squadra competitiva. Sul piano della governance, le proprietà di questo tipo che stanno diventando, non so quante sono 10 o 9 nel nostro campionato, non mi ricordo più, hanno una visione diciamo così, anche dei bilanci molto diversa di quelle che erano le vecchie squadre di calcio, e quindi questo discorso per esempio del 50 e del 10 è un discorso vero, che però non lo puoi fare con i giocatori, soprattutto quelli che sono più diciamo appetibili sul mercato internazionale, che ha altre possibilità economiche perché hanno un altro meccanismo dei diritti, un altro meccanismo del merchandise, hanno gli stati di proprietà. Noi ci confrontiamo con paesi che hanno un'altra dimensione economica nel business, nella governance del calcio. Allora, se lo devi vendere, ci devi fare quell'operazione lì giusta di investire poi sui giovani, che fanno tante altre grandi squadre. L'Ajax è una grande squadra con una grande storia, ma non rientra in quel sistema che soprattutto inglese, soprattutto tedesco e soprattutto spagnolo. E quindi alla fine, cioè, sarebbe un peccato, ma le proprietà come quelle che hanno il Milan già da tempo vanno su questa strada, no? Per esempio il mercato del Milan quest'anno è stato un mercato non da squadra che ha appena vinto lo scudetto e si rinforza per la Champions League, è stato un mercato ridotto ai minimi. Tra parentesi, penso che decreta la, se fra tre giornate non esplode, tra un pochino ne sentiremo parlare come di un investimento sbagliato. Dovrebbe essere il nuovo Kakà, ma mi sembra che per ora non è un bel nulla. Non so se mi spiego, nel Milan ci crederanno, lo aspetteranno come hanno fatto con Leao, con Hernandez, cioè, voglio dire, però non è stato un mercato grandioso quello del Milan, è stato un mercato molto attento ai costi e secondo me addirittura un mercato non entusiasmante. Il mercato era per i tifosi in fondo un modo per sognare, no? O no? E oramai i sogni sono molto legati a quelle che sono le casse e il meccanismo di un'azienda che guarda le entrate e le uscite come sono le aziende americane.
Bene, io nel salutare, abbiamo avuto il piacere di parlare con Claudio Brachino e ricordo, parliamone, ho qui proprio aperto con il sito con l'attualità, i video editoriali, il primo piano, i podcast, la rassegna, sì. Quindi lo ringrazio tantissimo per essere grazie. Stato con noi. A presto direttore, un abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Stefano, ci fermiamo, ritorniamo con Niccolò Ceccarini, state lì, facciamo un altro giro con i vostri messaggi, tra poco sempre qui su TMV Radio Maracanã.